Bene, siamo riusciti a collegarci con Marco Scalvini, sindaco di Bagolino, presidente dell'Associazione dei Comuni di Confine, le cui questioni le abbiamo delineate prima. Cosa vuole fare l'ASCOMICONF, l'Associazione dei Comuni di Confine, e sulla base di quali ragioni lo abbiamo sommariamente detto prima. Però ce lo facciamo ridire proprio da Marco Scalvini, che è in collegamento con noi. Intanto buongiorno, sindaco.
Sì, buongiorno a tutti, scusatemi, ma il traffico di Roma è quello che c'è qua, ormai è noto, e quindi non mi consentono neanche di riuscire a trovare lo spazio e il tempo per fare l'intervista con voi, mi spiace, ma questa è la sacrosanta, quindi è un impegno fatto, preso, e quindi vediamo un po' di riuscire a spiegarvi bene com'è la situazione.
Bene, noi abbiamo detto sommariamente di questa iniziativa che lunedì prossimo, 26 novembre, prenderà corpo in Piazza Duomo a Milano, con un deposito di 174 fasce tricolori, tante quante sono quelle dei sindaci dei comuni di confine, in uno scatolone da inviare pacco postale al Presidente della Repubblica Napolitano, no?
Assolutamente sì, tutto nasce da una promessa fatta dal ministro Linda Lanzillotta, la ministra, la quale il giorno prima dell'Assemblea Generale dei Comuni di Confine fa pervenire una nota scritta, cosa che mi aveva piacevolmente sorpreso, dicendo che le tematiche dei comuni di confine sono comunque tematiche conosciute dal Ministero e condivise per quanto riguarda il discorso della lotta, della sopravvivenza di questi comuni, e a seguito di questo l'Assemblea aveva deliberato una serie di iniziative da intraprendere di collaborazione col Ministero per poter presentare una serie di provvedimenti o comunque delle modifiche a leggi già esistenti per portare delle risorse sui comuni di confine. Il tutto è andato a finire con un incontro andato a vuoto, probabilmente per dei malintesi, a noi ci è stato detto che era una questione di protocollo, ecco, e con questo, dopo un viaggio andato a vuoto, in attesa di avere notizie da parte del Ministro, che è il Ministro competente in questa materia, abbiamo presentato al Senato 5 emendamenti e alla Camera 15 emendamenti firmati da quattro gruppi politici di diversi schieramenti. Cosa è successo? Che questi emendamenti, che andavano a portare appunto risorse e riformavano un testo sbagliato di una legge che dava i soldi alle zone di confine, quindi non citavano i comuni, quindi la zona non si sa esattamente che cos'è, non si sapeva quando arrivavano questi soldi, come venivano dati, tutta una serie di quindi modifiche che ritenevamo fossero corrette, questo durante il periodo del silenzio del Ministero, automaticamente questi emendamenti sono stati addirittura dichiarati inammissibili, cioè neanche la discussione alla Camera del testo, cioè non ci hanno nemmeno concesso di discutere, di lasciar discutere ai parlamentari se il testo scritto era corretto oppure no. Questa cosa ha innescato ovviamente la nostra reazione, e una delle prime iniziative che abbiamo pensato di fare è: se il mondo della politica, indipendentemente da qualunque colore esso sia, non riesce a dare le risposte ai cittadini, poiché si dice c'è a norma costituzionale una figura che è super partes, è garante per i cittadini, che è il Presidente della Repubblica, noi sindaci dell'associazione abbiamo deciso di prendere le nostre fasce tricolore, andare in Piazza Duomo, una conferenza stampa nella piazza, perché noi siamo gente che comunque rappresenta i cittadini, che sono le persone che vivono normalmente nelle piazze di tutti quanti i paesi, conferenza stampa all'aperto, uno scatolone, in questo scatolone mettiamo le nostre fasce tricolori, ci mettiamo un bel panettone e una lettera al Presidente per dire: caro Presidente, poiché è impossibile gestire, vivere, continuare a tenere i nostri comuni in questo modo, quello che ti chiediamo è: vieni tu, queste sono le nostre dimissioni morali come sindaci, e come dimissione morale ti chiediamo di venire a verificare, venire a vedere e dare tu le risposte ai nostri cittadini rispetto ai problemi che ci sono, ai quali noi non è che non vogliamo rispondere, non possiamo più rispondere, perché non ci sono i fondi, perché non ci sono i soldi, perché ci sono i cittadini di serie A, di serie B, perché non siamo le città, perché siamo i piccoli comuni, perché siamo i piccoli comuni di confine, che purtroppo tante volte viene confuso come al confino. E quando uno Stato si comporta poche volte da padre e molte volte da padrone, allora a questo punto i cittadini decidono che cosa fare. E quello che abbiamo deciso noi rappresentanze dei nostri cittadini è: benissimo, consegniamo le nostre fasce al Presidente e che faccia lui quello che va fatto.
Ecco, sindaco Scalvini, intanto, visto che gli emendamenti di cui lei parlava al decreto fiscale sono stati bocciati, Allora nel testo rimane quella dizione, quella definizione di zone di confine che non si capisce bene cosa vuol dire, che può anche preludere a un'altra formula per dire che soldi non ce ne sono, insomma, no?
Allora, la sorpresa è questa, ci sono due incongruenze all'interno del testo. Allora, il primo è, noi avevamo chiesto che tutti i comuni di confine con la Svizzera e con l'Austria anch'essi venissero considerati come comuni che hanno comunque bisogno di una particolare attenzione da parte dello Stato. Pensiamo ai frontalieri, la gente di Varese, di Como, di Sondrio, che ogni giorno attraversa il confine, va a lavorare all'estero, va a guadagnarsi la pagnotta, partono marito e moglie e hanno bisogno di asili nidi per i bambini, i comuni vanno a fare la spesa in Svizzera, quindi i paesi dove si impoveriscono, chiudono i piccoli artigiani, chiudono i piccoli commercianti, il bar rimane aperto soltanto di giorno e basta, perché la sera arriva a casa la gente che è stanca, se ne sta a casa perché il mattino deve partire presto per andare a lavorare, quindi i comuni che si stanno impoverendo stanno diventando comuni dormitori, qui c'è bisogno di servizi. Cosa quindi che questi comuni, ripeto, Varese, Como e Sondrio, non venivano assolutamente compresi. In più, avevamo chiesto che queste risorse venissero destinate direttamente ai comuni in spesa corrente. Cosa significa? Perché molte volte la gente questo non lo sa. Il comune non è come la famiglia, dove il marito e la moglie lavorano, gli stipendi si sommano e poi si decide se andare a pagare il mutuo della macchina, pagare le spese, la corrente, pagare l'affitto e poi comprare da mangiare e farsi le vacanze quelle poche volte che magari ci si riesce, una volta magari un po' di più, oggi purtroppo sappiamo come vanno le cose. No, il comune ha all'interno del bilancio due vincoli, due modi di spendere i soldi. Se lo Stato ti dà i soldi in conto capitale, sono soldi che vanno esclusivamente sulle opere pubbliche, quindi su strutture. Mentre se lo Stato ti dà questi soldi in spesa corrente, come dice la parola stessa, vuol dire correre per poter fare la spesa, spendere i soldi come si vuole, cioè come il sindaco decide quale sia la propria esigenza. Che attenzione, in spesa corrente vuole anche dire poter fare delle opere pubbliche. Ebbene no, cos'è successo? Nel testo della legge hanno tolto il libero arbitrio, la libertà di scelta al sindaco di decidere dove, come e quando spendere questi soldi, quindi in servizi o in opere, per anziché metterli esclusivamente in opere. E c'è una dicitura che dice per progetti di interesse sovracomunale e sentite le regioni. In poche parole, io come sindaco per prendere quei soldi dovrei fare innanzitutto un progetto di interesse sovracomunale, che però deve essere approvato dalla regione, che automaticamente poi lo spedisce al ministero, che poi dopo dà i fondi che verrebbero dati al comune in una percentuale per poter fare delle opere. Ma scusate, ho parlato prima dei comuni dormitori. L'asilo nido, il pagamento dell'asilo nido, le manutenzioni, il personale, non è un'opera pubblica, è spesa corrente. Nel momento in cui manca la guardia medica, il servizio di veterinaria, mi manca il servizio di assistenza sociale, l'assistenza a domicilio per gli anziani, per gli invalidi, queste cose non sono opere pubbliche e quello di cui abbiamo bisogno noi è il miglioramento della qualità della vita su queste cose, anche perché se io dovessi chiedere al comune di Drezzo, che ha 1700 abitanti, di fare un asilo nido e costa 1 milione di euro, e anche se gliene regalo 700.000, 300.000 non li ha, non ce li ha questi soldi, quindi vuol dire che quel testo di legge è sbagliato e gli emendamenti erano tutti in funzione proprio di questa cosa, cioè modificare gli emendamenti. Non c'è stato manco concesso di discuterle alla Camera dei Deputati, dichiarati inammissibili. È la risposta che il mondo politico ha dato alla nostra tematica. Ecco perché ben venga allora un'azione forte come questa, dove lo Stato si rivolge allo Stato e i sindaci in piazza porteranno la fascia e gliela spediranno al Presidente della Repubblica.
Con Sindaco Scalvini, la caratteristica, una delle caratteristiche di questa finanziaria e del decreto fiscale che la accompagna, e anche per la verità di quella famosa discussione sui costi della macchina pubblica, eccetera, è stata quella di indicare nei comuni, nelle comunità montane, negli enti locali in generale, il luogo dello spreco, no? Senza toccare la macchina centrale dello Stato. Gli organi costituzionali, a partire proprio dal Presidente della Repubblica al quale voi vi rivolgete, da lì a scendere, Corte Costituzionale, Corte dei Conti e via dicendo, dovevano essere, come dire, oggetto di attenzioni, di risparmio, di spesa, eccetera, sono stati esentati. Mi sembra, questo voglio dire, che la filosofia generale sia quella di additare come responsabili dello spreco delle risorse pubbliche i comuni, gli enti locali, e salvare lo Stato centrale, no? Quindi la vostra iniziativa va molto in controtendenza.
Ma assolutamente sì, ma io posso anche dire, per esempio, mi spiace tirarmi in mezzo, però siccome bisogna fare degli esempi concreti, bisogna farli. Allora, io sono sindaco di un comune di 4.000 abitanti. Arriva una legge che impone quella che è, diciamo, la busta paga, chiamiamola così, del sindaco. Questo nel 2001, mi sembra, se non erro, sì, 2001. Allora, la busta paga di un sindaco sotto i 5.000 abitanti, tra i 3 e i 5.000 abitanti, era pari allora a, se non erro, 3.200.000 lire, che significherebbero oggi grosso modo 1.600 euro. Cosa è successo? Quell'anno, poiché l'asilo non aveva i fondi e dovevamo intervenire per calmierare le rette e quindi non andare sui costi delle famiglie, l'asilo non è comunale, è privato, è dalla parrocchia, ma noi davamo un contributo, poiché in cassa mancavano dei soldi dovuti al fatto appunto che c'era stata questa legge, cosa abbiamo deciso? Ho deciso, ma hanno deciso come anche gli assessori, che prendono in percentuale rispetto a quello che prende il sindaco, abbiamo deciso di calare il nostro stipendio. Io ho calato il mio stipendio di allora 500.000 lire ogni mese, in modo tale che ci fossero quei 6 milioni alla fine dell'anno che potevamo dare, da spalmare sui 9 mesi, all'asilo e quindi pagare con i nostri stipendi quella parte di esborso che serviva per, come dicevo prima, calmierare i costi degli asili dei bimbi di Bagolino. Allora, quindi ci siamo già calati questo, mi faccia capire un po', dopo che è successo questo, allora lo spreco secondo loro è il 10% di quello che prende il sindaco di Bagolino, cioè in poche parole, se io sono da 1.600, sono andato a 1.200 euro e alla fine, siccome fa somma sui redditi, ne rimangono 800 euro puliti a fare il sindaco e a fare il presidente di un'associazione di 174 comuni, dove non si prende manco un centesimo e non esistono rimborsi, pagamenti e tutte queste cose. Allora, se questo è il modo di gestire lo Stato, benissimo, perfetto, mi piacerebbe capire, per esempio, le macchine blu, ma non le macchine blu, quando contano le macchine blu dei comuni, contano anche la mia Fiat Uno del 2002, mi sembra, dell'ufficio tecnico, e la macchina che ho per il servizio acquedotto strade, e mi contano anche la Panda, perché è una Panda semplicissima, non c'ho neanche la 4x4, anche se sono in montagna, purtroppo non avevo i soldi per i vigili. Sì, in questo caso il comune di Bagolino ha tre grandissime macchine blu, infatti questo è il taglio, però c'è anche la bella sorpresa che, per esempio, circa la settimana scorsa è arrivata a tutti i comuni la notizia dove, siccome si presume che ci sia un incremento di ICI dovuto all'accertamento sugli ex fabbricati rurali, lo Stato dice, poiché tu prenderai di più, ti riduco il trasferimento da Roma. In poche parole, io per la prima volta, io ho sempre avuto una media tra il 60 e il 70% degli investimenti senza indebitamento del comune o a fondo perduto oppure in base alle possibilità economiche, quindi spesa corrente del mio comune. Io per la prima volta, dopo aver fatto il sindaco per 8 anni, dal punto di vista economico almeno, eccellente, ineccepibile, poi la simpatia è un altro discorso, la condivisione è un'altra cosa, ma dal punto di vista economico eccellente, per la prima volta io mi sento umiliato ad avere un buco di bilancio di 60.000 euro. Perché? Perché questi soldi che loro presumono che a me verranno, io da buon sindaco, appena uscita la legge, subito l'ho applicata, subito ho fatto gli accertamenti, ho già preso questi soldi da 2 anni e quindi li ho già iniziati a spendere su alcune voci, il che vuol dire che i pasti domiciliari che io faccio ai miei anziani, dove io intervengo, e tu puoi diventare anziano tranquillo in un paese di montagna a 80 km dalla città, 54 km dai primi servizi che ci sono sociosanitari, lì puoi diventare anziano tranquillo in casa dove ti porto io il pasto e addirittura vengo, intervengo in base al tuo stipendio, alla tua pensione, mi correggo, e addirittura se è minima, se al di sotto i 500 euro non paghi nulla, ti porto il pasto a casa gratis e ti consento di rimanere anziano a casa tua, io quel servizio oggi lo dovrei stroncare? È questo che vuole lo Stato? Non è la risposta giusta per i cittadini. E allora, Cristo, dico io, se così non va e se fanno queste leggi e se addirittura una tassa che è l'ICI, che è la tassa tra le più ingiuste e la più federalista in assoluta, perché? Perché la gente paga, la gente del paese paga per gli immobili che ci sono nel paese e il comune rispende nuovamente quei soldi presi dai suoi cittadini nel comune. Se tu mi presumi un ingresso superiore e se tu quindi mi togli i soldi, è come se io con i soldi della mia ICI vado a finanziare Roma. È questo il federalismo? È questa la risposta? È inaccettabile una cosa così. Ecco perché scendiamo in piazza, perché non ce la facciamo più. È per questo che vogliamo che la gente sia con noi.
Bene, sindaco, tra poco apriamo anche le linee telefoniche, se lei può stare ancora con noi, ovviamente.
Sì, certo.
E ricordo il numero di telefono, è lo 02 66 20 35 29. Le voglio fare anche un'altra domanda, però, perché noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo e naturalmente ci siamo sentiti all'inizio, diciamo, di questa sua battaglia, che poi si è allargata ad altre 174 amministrazioni. Insomma, è diventata una battaglia di carattere strutturale, non è più solo la questione di Bagolino, no? È una questione strutturale che però si inserisce dentro un'altra questione strutturale, quella del federalismo in senso ampio, in senso lato. All'interno di questo dibattito sul federalismo, che, come lei diceva, in pratica l'unica cosa di federale che abbiamo sotto il profilo fiscale è una tassa ingiusta, cioè l'ICI, no? Bel paradosso, cioè l'unica tassa federalista, diciamo, è una tassa ingiusta per eccellenza, perché io vorrei capire che senso ha tassare una casa che per la maggior parte, anzi per tutti, praticamente è fonte di spese, non di guadagno, generalmente parlando. Ad ogni modo, in questo quadro generale come si colloca la vostra iniziativa? Perché c'è un contesto regionale che è vostro interlocutore, fino a che punto non lo è, e c'è un contesto romano del quale lei ci ha già dato, di Stato centrale, del quale ci ha già dato una sufficiente fotografia con l'anticamera fatta davanti alla porta della ministra Lanzillotta, che poi vi dice non c'è tempo per questioni di protocollo, che non so cosa voglia dire sinceramente, e dopodiché passano le settimane e nessuno si fa più vivo da Roma, no? Quindi la fotografia su Roma ce l'abbiamo, la fotografia sulla regione vorrei averla da lei, e anche una valutazione su come si situa questa vostra iniziativa rispetto alla questione più generale del federalismo e del federalismo fiscale, che è quello che mira a trattenere i soldi sul territorio. Ci sono però altre due chiamate, per cui mandiamo intanto le due telefonate e poi torniamo, se vuole, su queste questioni, sindaco.
Prego.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buona Padania, da Como. Ma io volevo fare i complimenti al sindaco di Bagolino. Ho ascoltato quando Radio Padania ha messo in onda il convegno e credo che quella protesta di depositare le fasce tricolori sia un atto forte, ma a un certo punto anche dovuto da parte di questi sindaci che non ricevono attenzione dallo Stato centrale. Il dato più significante è che questi comuni hanno delle rappresentanze trasversali, quindi finalmente forse anche qualcun altro ha capito che il federalismo ormai è una cosa che non può più essere rimandata. Buona Padania.
Un'altra chiamata, pronto?
Sì, pronto? Io ho ascoltato il tutto e faccio i complimenti al sindaco che sta lavorando molto bene. Però io sono convinto, e è un pezzo che mi sono fatto questa convinzione, che bisogna assolutamente fare debiti. Tutti i comuni devono fare debiti in modo che sono obbligati a Roma a cambiare la politica che stanno facendo. Grazie, ascolto per...
Grazie a lei, c'è una terza telefonata e poi ci fermiamo un attimo per le risposte. Ovviamente, pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Anna da Brescia. Complimenti al sindaco di Bagolino, siamo quasi fratelli. Volevo dire, caro sindaco, che finché abbiamo tantissima gente da mantenere, guardi che il nostro sindaco di Brescia manda le imprese di pulizia ai campi nomadi a fare le pulizie, perciò sono tutte, finché avremo tutta questa gente da mantenere nelle scuole, gente che non lavora, negli ospedali, curarli, darle da mangiare, darle la biancheria, perché le danno la biancheria, le lenzuola, le coperte, le fanno i bungalow, guardi che noi italiani andremo sempre peggio, i nostri anziani anche qui a Brescia cominciano a soffrire anche loro. Buongiorno.
La saluto, sindaco, lo spazio per le risposte e poi anche per quei quesiti che le avevo posto,
sì,
perché mi sembra che fare il sindaco sia proprio un mestiere, diciamo, tra i più ingrati oggi, no? Perché, perché alla fine, a meno che uno non faccia il sindaco di Milano, Torino, Roma, racconta un sacco di balle ai suoi cittadini, su dimensione più grande, diciamo, si può riuscire a ingannare il pollo e a spremergli qualcosa dalle tasche, mentre invece fare il sindaco di un paesino, per di più di confine, è parecchio ingrato, mi pare, eh?
Beh, voi siete stati a Bagolino, avete visto, perché avete fatto la diretta radiofonica. Essere sindaco di un paese significa certamente il fatto stesso di fare il ricevimento pubblico, dove la gente viene e parla direttamente al sindaco del suo problema, ti mette in condizioni di assumerti una grossa responsabilità, probabilmente molto ben diversa rispetto ai sindaci delle grandi città, dove hanno il capo di gabinetto, l'ufficio di segreteria, 13 impiegati, c'hanno il funzionario, c'hanno il dirigente, e quindi non sono certamente i sindaci che poi vanno
diciamo... Diciamo, sindaco, mi permetta la battuta, però il sindaco della grande città, Milano, Roma, Torino e compagnia, è un po' come la Lanzillotta, no? Può dire per questione di protocollo, ciao, bye bye cittadino.
Diciamo di sì, diciamo che può permetterselo anche se non è giusto. Tornando invece alle telefonate, allora, il radioascoltatore che ha chiamato prima di Como, mi fa molto piacere, anche perché proprio questa mattina ho chiamato l'assessore, mi scappa proprio il nome, che è della Lega, tra l'altro, di Como, della città di Como, perché la città di Como confina con la Svizzera e la città di Como dovrebbe beneficiare di questi fondi. Dovrebbe beneficiare di circa 30 euro per abitante, sono qualcosa come 80.000, mi sembra 70.000 abitanti, la città di Como, solo quella, vuol dire che noi riusciremmo a portare via da Roma, per investire sulla città di Como, in servizi per i cittadini, quindi può decidere poi il sindaco, la bellezza di oltre 2 milioni di euro, che se non vengono qui, se non vengono al nord, rimarrebbero al sud. Ecco, purtroppo ho ricevuto durante la telefonata, non ho sentito molto entusiasmo da parte del comune di Como su questi tipi di iniziative, a chi ho detto fatemelo sapere, non c'è problema, perché eventualmente chiudiamo l'esclusione dei grandi centri e questi soldi diamo tutti ai piccoli comuni. È una risposta certamente che non mi aspettavo nel momento in cui comunque stai portando a casa 2 milioni di euro.
Sì, non è che li buttiamo via, insomma, no?
Certo, non è che devi andare a chiederli alle tasche dei tuoi cittadini, ma te li trova lo Stato che ti li dà per il fatto che sei città di confine con la Svizzera. E viva Dio, una volta che c'è qualcosa, vabbè, comunque ognuno poi si assume le sue responsabilità. Bella la provocazione dell'altro radioascoltatore, facciamo i debiti esattamente come fanno gli altri comuni magari del sud, poi chiediamo pure il sostegno allo Stato, i comuni non possono andare in fallimento e poi arriverà lo Stato che comunque sana. Questa è una bella iniziativa. Molto provocatoria, la vedo molto vicina anche al fatto della nostra, per esempio, che è quella di mandare le fasce tricolore al presidente, però noi siamo gente del nord e non dimentichiamo.
Senta, ma mi scusi, mi dia una notizia, uno scoop, diciamo, sì. Il presidente è vivo?
Il presidente della Repubblica?
Sì, lui.
Se è vivo o se si è fatto vivo?
Beh, tutte e due, diciamo, coincidono le due cose.
Diciamo che...
Perché sa, devo raccontare una bella... Sì. Sì. Perché il Presidente della Repubblica si è rivolto a un cittadino segnalando dei gravi abusi giudiziari in una città molto lontana dalla sua, da Brescia, a Matera, e il Presidente della Repubblica, come lei sa, è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Sì. Visto che il cittadino dai magistrati non aveva giustizia, si è rivolto al Presidente del CSM, il quale gli ha risposto dicendo che se aveva qualcosa da dire poteva rivolgersi al CSM, perché lui... Insomma, c'entrava poco e nulla, pur essendo il presidente del CSM. Ho fatto questo piccolo aneddoto, vero peraltro, documentato, perché c'ho qua i documenti, e la lettera di risposta del Quirinale è un capolavoro. Beh, non vorrei che ci sia, su altro livello e per altra questione, un atteggiamento del genere. Anche se qui siete 174 persone che un pezzettino di questo Stato lo rappresentano, insomma.
Beh, io devo dire invece che tra ieri sera e stamattina sto ricevendo molte telefonate e pressioni a livello ministeriale e non, affinché questa iniziativa vada a essere stroncata. Cioè, in poche parole, ci danno la soluzione subito, immediatamente, purché non si faccia il 26 a Milano.
E che soluzione vi danno?
Beh, diciamo che sono molto disponibili a trattare tutto, capire le problematiche dei comuni, eccetera, eccetera. Io ho detto che non sono un cioccolataio e che la mia gente non vive di cioccolatini, ma noi abbiamo bisogno di pane da dare alla nostra gente, di certezze e di sicurezze. Pertanto, il 26 a Milano ci sono e ci saremo. Il 26 comunque la facciamo. Quello che posso evitare eventualmente è quello di presentare 100 richieste di referendum di secessione contemporaneamente dei comuni di confine alla Corte Costituzionale, che poi attiva l'iter per l'indizione dei referendum. Questo possiamo anche parlarne, ma, ripeto, io non mi faccio comprare adesso solo perché abbiamo alzato il tono della discussione, perché è una questione di dignità, che è quella dignità che dicevo prima, abbiamo noi, gente del nord, che i debiti siamo abituati a pagarli e li paghiamo sempre. Noi siamo lavoratori, noi siamo l'Italia che produce, noi siamo l'Italia sana, noi siamo il motore dell'Italia, siamo l'Italia, la parte dell'Italia che mantiene l'intera Italia. E noi abbiamo sempre chinato la testa, adesso vogliamo dignità, ma comunque non ci dimentichiamo di quello che siamo, perché se diventassimo come gli altri non potremmo più avere la dignità di poterci lamentare e comunque far sentire la nostra voce. E siccome io credo che nel momento in cui ci siano dei movimenti, delle situazioni che partono dal basso, dal popolo, dalla terra, dalla piazza, verso l'alto, quando succede questo, possono essere momenti storici dove Bagolino era uno, poi sono diventati due, poi 13 i bresciani, 15 tutti i lombardi, 48 i lombardoventi, 174 i comuni. Io credo che si possa innescare un qualcosa dove tutti quanti, dal più piccolo al più sconosciuto cittadino, nel momento in cui sarà là, alle 16, il 26 in Piazza Duomo, a manifestare con noi, quello sarà uno dei più grandi gesti importanti di questi ultimi, diciamo, mesi di storia politica italiana, dove hanno soltanto visto contrapposizioni, beghe, liti, ma speranze, illusioni, cade, non cade, facciamo, non facciamo, alla fine poi abbiamo visto come è andata a finire.
È finita con due vecchi che diventano nuovi.
Esatto. E l'ultima cosa, la nostra manifestazione in Piazza Duomo, come qualunque manifestazione che facciamo noi, e prima lo diceva radioascoltatore, noi siamo un'associazione trasversale, nel senso che noi siamo i sindaci, non siamo i partiti politici. Ognuno di noi ha la sua idea politica, ognuno di noi ha la sua appartenenza, ma ogni comune ha democraticamente eletto il proprio rappresentante, cioè quello di centrodestra, di centrosinistra, della Lega, di Forza Italia, di AN, del PD, dei DS, tutto quello che ci abbia, benissimo. Nel pieno rispetto quindi di ciò che noi stiamo portando, che è il problema gente, non vogliamo nessuna bandiera di partito, non vogliamo nessuna bandiera di schieramenti, nessuno simbolo politico, ci sarà solo ed esclusivamente la bandiera dell'Associazione dei Comuni di Confine, che rappresenta i 520.000 abitanti che abitano nei comuni di confine, ma dico anche di più, che rappresenta la gente che ne ha le tasche piene, la gente che è stanca, la gente che vede nel proprio sindaco la possibilità oggi di fare qualcosa di più, che esce dal piccolo comune, perché il dramma del piccolo comune è di fatto il grande problema nazionale che non viene risolto, che è la considerazione della gente.
Sindaco, viste le premesse, io penso che il venerabile Presidente della Repubblica non è che presterà un orecchio molto amichevole a voi 174 sindaci di comuni di confine, che vanno dal Piemonte alla Lombardia al Veneto, no? Quindi rappresentano un po' tutto il nord, diciamo così.
Sì, sì. Beh, veramente siamo noi ad essere incazzati. Con tutto il rispetto, forse modifichiamo anche il nome della nostra associazione. Oh, l'ambulanza, forse sta venendo a prendere me, mi prendono per matto. No, allora la nostra associazione dovrebbe chiamarsi Associazione dei Comuni di Confine Incazzati. Non mi spiace se dall'altra parte siano arrabbiati, ma il mio non è un problema di rabbia oppure di rancore, il mio è un problema di sopravvivenza, e quando la gente deve sopravvivere, mi spiace, ma io sto dalla parte di chi deve sopravvivere.
Prendiamo ancora un po' di telefonate, sindaco, se lei ha qualche minuto ancora. 02 66 20 35 29. Intanto le chiedo, la regione, anzi le regioni, perché andiamo giusto appunto dal Piemonte al Veneto passando per la Lombardia, hanno fatto i pesci in barile o hanno fatto coloro che politicamente parlando analizzano, comprendono, si danno da fare, si muovono, cioè fanno un'iniziativa politica, o hanno detto chi se ne frega dei comuni di confine?
Bah, allora, devo dire che è una cosa un po' uno, un po' l'altro. Allora, in Regione Lombardia intanto però c'è stata una grande conquista che è stata nella legge quadro delle attività produttive. Per la prima volta dal punto di vista politico c'è scritto nero su bianco sulla legge che comunque ci deve essere particolare attenzione per tutte quelle attività, e parlo di turismo, industria e artigianato, quindi attività produttive, che sono residenti, che sono site sulla fascia di confine. Questo per noi è una grande conquista, cosa che se non avessimo fatto le prime battaglie questa cosa non avremmo mai ottenuta, il che significa quindi che c'è un riconoscimento di questo disagio, quindi per questo non va bene. Mi sorprende un po' l'atteggiamento di alcune regioni invece, dove ci sono stati dei comuni dove hanno fatto i referendum. Io, con tutto rispetto per il presidente Galan, che comunque è di centrodestra, dico che probabilmente quando tu definisci i cittadini che fanno un referendum uno scherzo di carnevale, o quando dici tanto poi comunque loro non se ne andranno, vuol dire non riconoscere il concetto del referendum, della volontà popolare espressa in maniera democratica, e soprattutto la tutela del diritto all'autodeterminazione. Ogni comune, ogni città, ogni cittadino deve essere in grado di poter scegliere per se stesso e per la propria comunità nel miglior modo. Se manca questo tipo di rispetto, allora possono esserci dei problemi che effettivamente diventano di carattere politico e che io ritengo devono essere chiariti. La nostra associazione però è nata a febbraio-marzo di quest'anno. Sono soltanto qualche mese che ci siamo. Siamo riusciti a ottenere un finanziamento con una legge, con una norma che è la ex 266. Adesso stiamo lottando per questo fondo. Penso che un poco alla volta qualche obiettivo si riuscirà a raggiungere. Ma se l'adesione all'associazione dei comuni di confine diventa numerosa, vuol dire che sono tanti i comuni interessati alla cosa e che sono tanti i comuni che poi possono incidere sulla rappresentatività. Mi spiego. Il 25% dei comuni della provincia di Sondrio sono tutti iscritti all'associazione dei comuni di confine, perché la provincia di Sondrio è longitudinale, anzi scusate, parallela, diciamo così, al confine con la Svizzera, quindi sono tutti interessati. Nel momento in cui in un'associazione ci sono il 25% dei comuni, vorrà dire che domani molto probabilmente, quando ci saranno delle elezioni, ci saranno per forza delle persone che proverranno da questa associazione, che riusciranno nelle sedi istituzionali a far pesare la nostra tematica, che fino a ieri non c'era. È come la montagna, che non viene mai considerata ai fini regionali o poche volte per i finanziamenti eccetera. La montagna è grande quando la vedi, è piccola quando è sulle carte, e quindi non prende finanziamenti, non viene sostenuta, mancano le politiche giuste. Perché? Perché in montagna c'è tanto territorio e poca gente, pochi voti, pochi
rappresentanti. Sì, ma poi Prodi dice che i veri mangioni, quelli che ci hanno ridotto sul lastrico finanziariamente, quelli che bruciano le risorse pubbliche, sono le comunità montane, no?
Allora, io parto dall'esempio della mia comunità montana, la comunità montana della Valle d'Aosta.
Mi scusi, sindaco, mi scusi, perché devo passare due telefonate, perché sennò mi becco gli strali di chi ingrassa la Telecom inutilmente,
certo.
Peraltro.
Prego.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Maria da Brescia, auguri a tutti e due, complimenti. Io sono veramente nauseata, adesso sono appena arrivata, che sono per fare una lastra. E vicino c'è un centro dove vanno da mangiare, perciò ancora alle 10:30 c'era una fila di giovani che andavano dentro per mangiare, capisce? Dopo abbiamo bisogno di personale, di persone che vanno a lavorare, di che cosa? Per mantenerli e ruberie nel bresciano, tanto ha rubato qui vicino a casa mia, ma è una cosa spaventosa che stiamo qui sempre con la preoccupazione ogni
Grazie anche a lei, signora, però deve considerare che bisogna pur costruirla e nutrirla, la giovine Italia, la nuova Italia. Intanto c'è un'altra telefonata, pronto?
Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno. Intanto fare degli complimenti al sindaco mi sembra banale. Le dico, signor sindaco, che Bagolino deve essere onorata di avere un sindaco come lei. Grazie. Buongiorno.
C'è ancora una chiamata. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Io voglio chiedere al sindaco proprio una cosa. Guardi, io abito... Pronto?
Sì, sì, prego.
Ecco, io abito 7 chilometri a un paesino sul lago di Como, da Como venire in su, e siamo 800 anime. Adesso queste 800 anime stanno diventando tutte anziane, io mi ritrovo in una piccola frazione di gente che sono tutte handicappate, non riescono più ad andare giù sulla strada a fare la spesa. E ci dividiamo fuori un po' tutti questa spesa, perché non riusciamo più col zaino, non abbiamo la strada, ma neanche da portarla su. Io le chiedo, lei come sindaco, perché noi l'abbiamo chiesto al nostro sindaco e ha detto non ho i soldi, io le chiedo, ma quando si ritrova, perché ci sono bambini anziani, questo quantitativo di 200 persone, non può più dire niente, cosa può fare un sindaco, lei che così vedo che sa tante cose, dobbiamo rassegnarci così? Io glielo chiedo perché i figli vanno a lavorare e poi sono anche lontani. Noi non siamo piangione, ma però siamo molto amareggiati.
Bene.
Io la saluto, grazie.
A lei, non ho capito se c'è un'altra chiamata. No, prego, prego, sindaco Scalvini.
Allora, la telefonata di Maria si avvicina molto a quella di Anna. Si parla comunque di tanti soldi che vengono spesi pubblici per terze persone. Per esempio i nomadi, per la pulizia dei nomadi, per queste mense che vengono fatte, dove tu vai a vedere, poi sono ragazzi che potrebbero tranquillamente lavorare, o comunque se hanno qualche problema diamogli pure la possibilità di risolverlo, ma poi comunque che vadano a guadagnarsi il pane, perché non è che si può oggi pensare a dare a mangiare gratis a 30 anni o a 35 anni, quelli sono già morti dentro, non sono giovani, sono molto più vecchi di questa signora che ha chiamato adesso, che credimi Giulio, guarda, quando io sento queste cose io, cioè, mi sto male, perché anch'io ho lo stesso identico problema. Io capisco la signora, cioè io non ha né ragione né torto nessuno, né il sindaco né la signora. Perché? Perché la signora ha il suo sacrosanto diritto di dire io voglio vivere a casa mia, sono 20 persone che ci sono in questa frazione, non riusciamo neanche ad andare a fare la spesa e noi abbiamo diritto ad avere i servizi. Ha ragione. Ma purtroppo lo Stato romano, così come è adesso, sappia la signora che anche al suo sindaco di 800 abitanti, che ha un bilancino che è alla metà della metà della metà del mio comune, gli sono stati decurtati quei soldi dell'ICI che potevano rimanere in cassa del comune, gli sono stati portati via per finanziare Roma. Non c'è più il rispetto per i piccoli paesi, per i piccoli cittadini, perché comunque hanno già deciso che se tu sei in città hai tutto ai servizi, se tu sei in un paese piccolo purtroppo sono problemi tuoi. Questa è l'assenza dello Stato, ma è per questo che noi andremo, noi siamo tutti piccoli comuni, tutti quelli di confine. Io, il comune di Sulmona ha 41 abitanti, è un comune, il comune di Trezzo ne ha 1.300, il comune di Idro ne ha 1.600, il comune di... cioè, sono tutti comuni, io ho qualcosa come circa 50 comuni su 174 che sono sotto i 2.000 abitanti e ne ho soltanto 15 sopra i 10.000. Tanto per far capire, 15 su 174, la lotta che stiamo facendo noi è proprio per questo. Io poi purtroppo dare un consiglio al suo sindaco, credo, guardi, che il suo sindaco sicuramente starà già facendo i salti mortali, e purtroppo quando non ci sono i soldi, ecco perché anche l'altra volta io quando ho scritto ho detto che è un'umiliazione per un sindaco ricevere i suoi cittadini e dovergli sempre rispondere mi spiace, purtroppo i soldi non ci sono. È un'umiliazione nel momento in cui leggi sui giornali poteri ai sindaci, deleghi ai sindaci, ai sindaci la sicurezza, ai sindaci la gestione dei bilanci, ai sindaci, e poi non gli dai i mezzi, le risorse, i fondi per poterlo fare. dovrebbe esserci una legge speciale per tutte quelle piccole frazioni. Io ho una piccola frazione di 40 abitanti dove c'è un piccolo negozietto. Questo negozietto non è più un'attività, non è più un'attività privata, diventa un servizio pubblico, perché grazie a Dio c'ho quel Cristo che mi tiene lì un negozietto aperto per 40 abitanti. Ma sa cosa ha fatto lo Stato? Lo Stato ha fatto lo studio di settore per fargli pagare le tasse, dove anche se tu sei il negozietto di 40 abitanti e hai il negozietto di 100 metri quadrati, è esattamente uguale a quello che c'è nel pieno centro di Roma. Viene considerato dal punto di vista fiscale uguale, identico. La lettezza urbana che paga quel signore del negozietto dei 40 abitanti paga la stessa identica tariffa di quello che paga il piccolo commerciante che è nel piccolo paese e che svolge pubblici servizi. E questo è inaccettabile, è veramente una rivoluzione questa cosa qua, è da rivoluzione, perché c'è un concetto giuridico che devono tenere in mente i nostri politici: si paga in proporzione alle capacità di ogni persona per il benessere della collettività. Io guadagno 100, quindi pago 10. Guadagno 10, pago 1. E invece cosa succede? Che i piccoli pagano sempre, pagano sempre, oppure chiudono. Mentre i grandi, chi è che va a controllarli?
Una cosa mi ha colpito, perché il quadro che lei sta facendo, Sindaco, è preciso, ne abbiamo parlato per mesi a questo punto, però in tutto questo, proprio perché il quadro è preciso e grave, mi colpisce questo episodio. Cioè, immagino che lei sia recato in delegazione, lei e altri a Roma, al Ministero, non perché quel giorno lì dice non so cosa fare, vado a Roma e busso alla Lanzillotta, ma perché è convocato, no? C'era comunque un incontro prestabilito, una data, eccetera. Quando le dicono, mi spiace, per ragioni di protocollo non possiamo farle incontrare la ministra Lanzillotta, lei sì. Intanto vorrei chiederle, primo, cosa vuol dire per questioni di protocollo, se l'ha capito sì. A distanza di qualche tempo. Sì. Secondo, il fatto che comunque sia scomparsa dalla circolazione la ministra e che non ci sia stato più nessun contatto, la dice lunga. Questo mi ha colpito, e il dettaglio, se vuole, magari è un dettaglio, però insomma ha una sua potenza simbolica, mica da poco sto dettaglio.
Sì, assolutamente sì, questa è la forza della burocrazia sui bisogni delle persone.
Ma che cosa vuol dire il protocollo?
Protocollo è semplicissimo, il protocollo ce l'hanno anche il più piccolo comune, ogni volta che ti arriva la posta tu la protocolli e la passi direttamente alla persona interessata, la quale provvede in base a quello che c'è scritto. Cos'è successo? È successo che due senatori della Repubblica Italiana, che hanno chiesto questo appuntamento al ministro, nel momento in cui è stata fatta la richiesta non era stato segnato che si parlava di Ascomiconf, Associazione dei Comuni
no,
di Confine.
Non me lo dica, Sindaco, perché almeno vivo come un povero pirla senza saperlo. E sono più felice.
Non c'era il tema specificato. Nel momento in cui io arrivo, e sono, ripeto, io ho anche un incarico a Bruxelles di rappresentanza dei comuni di confine, quindi sono un piccolo deputatino che non ha lo stipendio dei parlamentari, sono solo un deputato. Quindi il ministro, nel sapere che c'era anche il sottoscritto che si parlava dell'associazione dei comuni di confine, ha mandato il capo di gabinetto, dopo mezz'ora che eravamo lì ad aspettare, però prima ha fatto un'agenzia stampa dicendo che io non ero stato invitato, dicendo che la tematica dei comuni di confine è una tematica complicata, assai complessa, e che pertanto il ministro aveva bisogno di informazioni. Ho detto, ma mi scusi, mi faccia capire una cosa al capo di gabinetto. Dico, vabbè, lei non è il ministro, ma io ho fatto un viaggio, chi lo paga? Allora, cerchiamo di farlo fruttare questo viaggio, visto che il ministro vuole prendere le informazioni. Le chiedo molto cortesemente di dire al ministro se mi dà 5 minuti, e ho qui della documentazione e posso io spiegarle che tipo di problema abbiamo noi. Non deve andare molto lontano a prendere le informazioni, anche perché se vuoi curare un malato lo visiti, lo ascolti e dopo decidi che cura dare, e dopo decidi se è veramente malato oppure no. Ecco, è stato ritenuto inopportuno in quel momento fare questo tipo di incontro, al che ho tirato fuori la lettera. Voi c'eravate all'Assemblea Generale del Comune di Confine, io questa lettera scritta dal Ministro Lanzillotta, che dice: poiché a nome del Governo io esprimo la sensibilità nelle vostre tematiche per quella che viene definita la lotta per la sopravvivenza, io mi impegno personalmente a reperire fondi, eccetera, risorse che nella prossima finanziaria saranno a vostra disposizione. E allora dico, mi faccia capire, ma che cos'è che deve ancora informarsi il ministro nel momento in cui già mi scrive che le conosce queste tematiche, eccetera? Ho preso la lettera, gliel'ho fatta vedere e gli ho chiesto conferma. È la firma del ministro? Sì. No, per favore, la guardi bene. È la lettera, è la firma della lettera, della firma del ministro? Sì, è la firma del ministro. Bene, allora mi faccia capire un attimo. Guardi, mi spiace, dice, ma per una questione di protocollo. La mia risposta è stata, se io per protocollo trattassi così uno solo dei miei cittadini, avrei la rivoluzione giustamente in piazza il giorno dopo. Perché non puoi trattare la gente così. Ma guardi, ma poi c'è anche altro. Neanche fossimo stati due senatori, ma anche semplicemente un sindaco.
Ma certo.
Che parte alle 5 della mattina per venire da te e arriva a mezzanotte a Torino, cioè rientro a Torino a mezzanotte perché il giorno dopo ero a respirare l'aria buona dai miei comuni della Valle d'Aosta, quindi me ne sono andato nauseato da Roma. Ho dormito molto male quella notte, molto male.
Beh,
però
allora...
quella notte ho anche pensato alle fasce tricolori per Napolitano.
Bene.
Quindi tutto sommato, alla fine...
Sindaco, allora l'appuntamento che noi seguiremo peraltro in diretta, sì, con Radio Padania in quel pomeriggio di lunedì 26 novembre, l'appuntamento è anche per i cittadini, no? Che chi fosse all'ascolto.
Assolutamente sì.
Chi fosse
tutti
all'ascolto.
Sì, tutti i cittadini che vogliono, tutti coloro che pensano che sia giusto dare un segnale forte ai palazzi della politica, noi li invitiamo lunedì 26 novembre alle ore 16 in piazza Duomo. Attenzione però a una cosa, io sono molto chiaro, così come è chiara la nostra esigenza, noi non vogliamo questioni politiche di partito. I partiti non c'entrano assolutamente nulla.
Bene.
I partiti ci aiuteranno dopo, nessuna bandiera, non vogliamo stendardi, non vogliamo colori politici, ci saranno le fasce tricolori e i cittadini esattamente così come sono, puliti e belli.
Bene, noi faremo la cronaca quel pomeriggio, lunedì 26 novembre, 16:30, Piazza Duomo, Milano, e sentiremo un po' di voci. Intanto abbiamo sentito,
benissimo,
quella di Marco Scalvini, sindaco di Bagolino e presidente dell'Associazione Comuni di Confine. Buon lavoro, buona fortuna, in bocca al lupo, sindaco. Intanto se il presidente non risponde, gliela faccio sentire io, insomma.
Verissimo, grazie, arrivederci, salve.